ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Allora, io questo episodio devo ringraziare una ragazza che ha scritto, ha risposto a una delle newsletter che si è qua, degli estratti del libro che stiamo pubblicando in questi giorni e in queste settimane, perché abbiamo parlato tantissimo di vivere un amore grande, ecco, già mi sto confondendo. Vivere un amore grande, ecco, nella condivisione di questa ragazza specificava la differenza tra vivere un amore grande e vivere un grande amore, e io che sono contro qualsiasi tipo di grammatica italiana e qualsiasi tipo di analisi grammaticale, logica e tutto il resto, devo ammettere che trovo che ci sia un'enorme differenza tra dire un amore grande e un grande amore. E penso che dietro...
Spiegacela.
Dietro a tutta questa follia grammaticale, io... Ecco, c'è un esercito di donne e uomini laureati in lettere, che hanno investito tutta la loro vita a capire la differenza tra la E, la A e la C, come si mettono insieme così. Io vi prego, alzatevi adesso e datemi un supporto accademico, reale, concreto su quello che sto per dire. Scrivetemi, così almeno tutto questo avrà un senso. Grazie. Allora, a parte questo appello, volevo dire...
Secondo me non ha nessun senso, però dai, dici cosa hai capito di amore grande, grande amore.
Allora, io quando...
Cosa voleva dire questa ragazza? Perché lei l'ha specificato?
Io ho scritto che...
Non l'hai capito da te, qualcuno te l'ha rivelato, questa ragazza.
Me l'ha fatto notare, sì, però ho agreed, come si dice, ero d'accordo che quello che aveva tirato fuori lei era quello che sentivo io dentro. Ha dato voce al mio implicito. C'è sempre un grande implicito quando scrivo.
Dai,
e quando
spiegaci,
parlo.
Spiegaci che vuol dire, che siamo curiosi.
Io ho scritto esplicitamente che il punto della tua vita è vivere un amore grande. Un amore che vada oltre, diciamo, i tuoi vuoti affettivi e tutto il resto. Un amore che vada oltre una relazione sentimentale. Perché il punto dell'amore grande è questo. Prendersi cura in maniera bella, profonda e consapevole di se stessi e allo stesso tempo essere dono per gli altri.
Okay. Questa
cosa qua si vive in tutte le condizioni di vita. In tutte le condizioni di vita. Da mia figlia Rebecca, che va all'asilo e offre la merenda, a il nonno di 750 anni che si mette davanti al camino a raccontare la storia della sua vita. In tutti i modi. Da single, da fidanzato, da sposato, da sfigato, da successo, da tutto. Perché ha a che fare in come ti accogli innanzitutto e da come vivi le relazioni in libertà, gratuità e verità. Questi tre punti che per me sono i tre cardini fondamentali di una relazione che sia vissuta in maniera autentica. Il punto è questo, che nella maggior parte dei casi noi non cerchiamo un amore grande e quindi imparare quella capacità di amare e di essere amati. Noi cerchiamo il grande amore. Cioè l'amore grande è plurale, il grande amore è singolare. E in questo cerco il backup di...
Non ho capito, è
singolare, mo spiego, però da qua cerco il backup di quelli l'ora di lettere, che mi daranno tutta una spiegazione.
Ti daranno tutti ragione sul plurale.
Grammaticale. Sì, un amore grande è plurale perché è un'azione aperta agli altri, alla vita. Un grande amore è qualcosa di particolare. Quella grande storia romantica, bellissima, con tutte le cose che poi le donne incominciano a fare in quel modo, mamma mia, cosa fantastica. Ecco, quella è una cosa che può accaderti come no, non lo so... e secondo me non è neanche una cosa a cui aspirare, francamente, non saprei, cioè io...
Il tuo romanticismo lo impedisce, ecco.
Il mio romanticismo...
Il tuo grande romanticismo,
il mio grande romanticismo
impedisce che accada.
Io ho un problema biologico, che c'è, genetico, che c'è, adesso dobbiamo, pensavo fosse un programma inclusivo questo qua.
No, è inclusivo, inclusivo, ah. Anche i non romantici possono parlare a questo microfono.
No, perché quella lì è voler vivere una favola nella tua vita, invece quell'altro è praticamente far diventare la tua vita una favola. Beccate questa.
È il poeta.
Sono il poeta, infatti. Non sono romantico, ma sono un poeta.
Romeo, è il meglio del Colosseo.
Ma guarda che veramente è così. Cioè, in un caso cerchi un oggetto. Questa storia romantica, questa vita da favola, questa storia da favola, questo partner fantastico, questo principe azzurro. Cerchi un oggetto. Nell'altra situazione, invece, far diventare la tua vita una favola, vivi un'esperienza in cui tu sei al comando e soprattutto non cerchi un oggetto, ma cerchi tu di creare tutto questo.
Cioè non è qualcosa che tu vuoi per te, ma è che tu ti dai agli altri.
Diciamo che sì, per questo infatti è plurale. Questo vedi. Non so se è maschile o femminile, a seconda del genere è maschile o femminile.
Deve essere offensivo. No, capito che non sei romantico, però pure offensivo.
Comunque,
no.
Ecco. E un'altra cosa che è agganciata a questo e che mi ha fatto notare un'altra ragazza in un'altra email, sempre dello stesso feedback di una newsletter, è che ho capito, ha detto lei, e anche qua ha dato voce a un grande implicito che ho messo, che poi ho cercato di esplicitare nelle newsletter successive. Ecco, il pensare all'amore l'ho sempre visto come un traguardo da raggiungere, no? Vivere questo amore è un traguardo da raggiungere. Incontrare la persona giusta, entrare nella relazione giusta, magari sposarsi, magari avere figli, non lo so. E invece dice, ora ho capito, vivere questo amore grande non è un traguardo, è un cammino. E in questo io mi ritrovo al 750%, perché... Se penso a me e a te Alessandra, a te che stai ascoltando, cioè senza...
però... Sì, no, era chiaro, ci eravamo
arrivati.
Se
penso a me e a te, io dico, io non ho raggiunto nessun traguardo, io ogni mattina quando marzo dal letto vado in trincea, perché è una...
Vai a prepararmi il tè, me lo porto a letto.
A parte quello.
È romantico però, dai.
Vado in trincea perché so che oggi dirò almeno 43 cose sbagliate con lei, la offenderò almeno 25 volte e staremo sull'orlo del delirio almeno 4 volte. Quindi sto lì a cercare di capire dove sto io, dove sta lei, come possiamo mettere insieme i pezzi e cercare di costruire una relazione che funzioni, nel senso che sia bella, che vada al centro e che sia in grado di comunicare quell'amore che voglio comunicare e che io sia in grado di ricevere quell'amore che lei vuole comunicare a me e che questa relazione funzioni in tutta la complessità della giornata fatta di persone, podcast, newsletter, scrivere libri, figli, bollette da pagare.
Lui l'aspirapolvere, la cena e il pranzo non ce la metto, ce la metto io.
E mi sono sposato apposta, cioè che c'entra questa per certo. Costruzione. Mi sono sposato per...
Bravo.
Dice, perché ti sei sposato? Io la domanda, io la risposta ce l'ho chiarissima.
Sono sposata una del sud perché cucinava bene.
Esatto. Vabbè, adesso penso che si è capito. Poi aspettiamo il backup
l'approvazione del plurale.
Del plurale, però insomma.
Io voglio dire una cosa, il podcast precedente che abbiamo fatto parlava di vocazione e di una serie di cose, insomma, ascoltatelo se lo siete persi perché era particolarmente a me è piaciuto particolarmente questo podcast. C'è una cosa che tanti dicono io voglio sposare, voglio capire la mia vocazione perché è la fine dei problemi. Cioè, finalmente così capirò tutto. E invece la mia risposta a una ragazza che mi ha risposto così, che ho capito il senso che voleva dire, perché è la domanda più grande che hai nella vita, però io gli ho detto, guarda che all'inizio, eravamo io e un'amica suora di 50 anni, l'abbiamo guardata e abbiamo detto, Guarda, è l'inizio dei problemi. Perché? In che senso? Non nel senso che volevamo svalutare le nostre due vocazioni.
Quindi ha senso, quindi divertiti, fai tutto il porco prima, del comodo tu prima, perché poi... Quindi è vero questo detto popolare, è corretto.
No, non è perché non ti... Io mi sono divertita al matrimonio perché prima non ci ho avuto il tempo di farlo, perché mi sono sposata presto. Ma io e Suor Paola... c'eravamo una sposata e una consacrata, più o meno tutte e due ci siamo sposate e consacrate più o meno da 20 anni, tutte e due.
Quindi una sposata, una consacrata e una sfigata.
No, amore, no.
Questo qui era la barzelletta.
No. No, è una persona in cammino con queste domande. E diceva, no, perché io pensavo prima che comunque la vocazione, capire la vocazione è la risposta, è la fine dei problemi, no? Mm. E poi ho detto, abbiamo guardato... Abbiamo fatto un minuto di silenzio come i caduti in guerra e poi abbiamo detto no, è l'inizio. Perché? Perché è l'inizio, non perché è una sfiga. È l'inizio dei problemi perché vuol dire che quando tu entri in questa cosa, in questa vocazione appieno, che la capisci e dici sì e ufficializzi la cosa e ti metti l'abito e ti metti l'anello al dito, dopo vuol dire che tu sei spedito in questa missione, cioè vuol dire che sei abbastanza maturo da accollarti i problemi della tua esistenza, della tua vita, che ce n'hai tanti di cavoli da risolvere, soprattutto quelli che ancora non sai, cioè quelli che sai già sono quelli più piccoli, ma quelli che scoprirai
più grossolani,
ma quelli che scoprirai, no magari scopri quelli grossolani pure dopo, quelli che scoprirai, ma poi sei chiamato a prenderti la responsabilità non solo di te ma anche degli altri, perché entrare in una vocazione vuol dire entrare nel servizio, nella missione, vuol dire caricarti i problemi di tante, vuol dire essere adulti, cioè entrare in una vocazione vuol dire essere pienamente adulti da fare una scelta grande di vita, dove in questa scelta tu dici quando tu dici sì, non dici sì per sintesi, ma dici sì, me l'accollo io, sì signore manda me, capito? E anche se sei sposato non dici no vabbè, ma tanto vabbè, da consacrato c'è a che fare con tante persone, da sposato pure, perché l'amico, a parte i tuoi figli, ma l'amico di tuo figlio che a scuola viene trattato in quel modo, che l'insegnante, te lo devi accollare pure tu. Cioè non è che tu non denunci l'insegnante che tratta male quell'altro perché non è figlio a te, per esempio. Non è che tu, la tua casa è solo per te e nessuno... No, tu diventi un punto, una famiglia di riferimento per il cammino che fai col Signore, non perché siete bravi, buoni e vi sapete chiedere scusa alla fine della giornata, come dice il Papa, non perché siete bravi, no, ma perché siete in cammino, siete dei disgraziati in cammino e quindi la potete passare la borraccia a un altro disgraziato in cammino e condividere l'acqua. Tu t'accolli, sei chiamato, quando dici sì, me l'accollo, cioè stai dicendo questo davanti all'altare, sì ce l'accogliamo, vuoi tu prendere, sì me l'accollo, lei e tutti quelli dietro a lei che ci accolleremo insieme, quindi è l'inizio dei problemi, nel senso che ti accolli i problemi tuoi e degli altri, perché diventi adulto, quindi vivere un amore grande è la differenza del grande amore. Non è qualcosa che ti sentirai finalmente di toccare il cielo, di stare 8 metri da terra e camminare nelle stelline, oh wow, no, è essere adulto, cioè cacciare fuori gli attributi e diventare una persona che si accolla ai problemi degli altri, anche in maniera sana, però non che si accolla, che fa il croce rossino, la croce rossina, il salvatore della patria,
no, in maniera matura e adulta, e infatti,
cioè che ci cammini insieme.
E da qua la famosa domanda che abbiamo anche appunto un po' snocciolato qualche settimana fa nella newsletter, che e quindi come si fa a diventare adulti, perché secondo me un punto fondamentale è questo: non puoi entrare in una relazione matura senza aver lavorato su te stesso in maniera seria. Non dico di fare una terapia, perché tu poi hai fatto anche 700 terapie, però magari non ci sei veramente entrato in quelle cose serie, o magari non hai fatto la terapia, però quelle domande importanti le hai tirate fuori. Ecco, secondo me il punto fondamentale è come si fa, quindi cosa vuol dire lavorare su se stessi e come si fa. Ecco, queste cose secondo me sono le due cose importanti che ci permettono poi di entrare nell'orizzonte di vivere un amore grande, anche se non sei sposato, anche se non sei ancora consacrato o quello che sia, cioè anche se ancora la forma di vita non si è definita nell'orizzonte, però tu oggi puoi entrare invece in quel appunto in quell'orizzonte di pensieri, in quel cammino lì, in quella strada che porta lì, che è quello di vivere un amore grande già da oggi. Ma questo lo puoi fare soltanto da persona matura, che non entra in relazione con l'altro per colmare un vuoto affettivo, che non entra in una situazione che può essere pulire a terra la parrocchia o prendersi cura dei bambini del catechismo o far attraversare le vecchiette, non so, dalla strada, non fa questa cosa qua per colmare un vuoto e dare un senso alla tua vita, ma lo fai perché di lì passa la tua vita e il tuo donarti. Non so se mi sono spiegato. Queste cose qua non si improvvisano. Cioè sublimare il vuoto affettivo, cioè dare una risposta, dare un nome, spaccare quel vuoto là, non è qualcosa che si improvvisa.
La domanda nasce spontanea: è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, devo prima risolvermi per vivere un amore grande, o devo prima vivere un amore grande per risolvermi? Cioè,
non sono d'accordo, forse non mi sono spiegato bene.
No, il punto è che tu, quello che volevo dire io, che tu puoi vivere questa grandezza, questo amore, cioè mentre il grande amore devi aspettare che succede qualcosa,
che passa il treno,
che secondo te Dio ti ascolta, per fortuna non ti ascolta e dice no a questa follia, a questa cosa. Invece vivere un amore grande vuol dire che tu, mentre tu spendi la tua vita, mentre tu ti risolvi, la tua vita la puoi cominciare a spendere, ma mentre la spendi, la tua vita si risolve. C'è un meccanismo che funziona da entrambi i lati, cioè che tu, mentre capisci questa cosa, non devi aspettare di fare o essere la persona più risolta del mondo per entrare in questa pienezza, non devi vivere questa pienezza, non puoi non vivere questa pienezza se sei tu completamente risolto, cioè te la becchi di meno se sei meno risolto, fai più pasticci, ma entrambe le cose, entrambi i lati funziona, cioè da una cosa spinge l'altra.
Diamo degli strumenti pratici, che sono quelli appunto di cui abbiamo già discusso qualche settimana fa, però siccome ci tengo a ripeterli in questo podcast. No, secondo me un punto fondamentale riguarda comunque il passato. Cioè, noi oggi siamo quello che siamo perché veniamo da una certa strada. Però il problema fondamentale è che spesso noi di questo passato vogliamo chiudere la porta, non vogliamo guardarlo e ce ne vogliamo dimenticare. E quindi, non so, sofferenze vissute, traumi, cose così, non li vogliamo guardare in faccia e andiamo avanti. Così che cerchiamo di prendere la direzione opposta rispetto a quelle situazioni là, ritrovandoci poi in posti che non ci appartengono. Tu che pensi?
Oppure il contrario. Oppure viviamo completamente, che è la stessa cosa, viviamo completamente immersi in quel passato e non ne usciamo più e viviamo la nostra vita, dice no, ma io non posso fare questo perché a me mi è successo questa cosa, perché io sono nato qui, perché io non ho mai viaggiato, perché io non so come si fa,
perché ho subito magari quella violenza addirittura o quel trauma,
io non posso,
mio padre è scomparso quando ero piccolo, che ne so, tantissimo,
io non sono degno. Quante persone sento, ma io non sono degno, dico ma perché, che qualcuno è degno qui? Cioè c'è qualcuno, no ma tu non sai che peccato ho fatto, io ho abortito, ma tu trovami uno degno che sta qua, ho capito che è una cosa così grave, così brutta, così pesante, però uno degno non ce n'è, quindi c'è chi cancella il passato per non sentirlo e c'è chi vive di passato, queste sono delle accuse, delle menzogne, dei giudizi che ci vede, è l'accusatore. Non viene da Dio.
Lo strumento essenziale qua da prendere in mano è questo. Accogli questo da dove vieni. Cioè nel senso, prendi nota che quello è il tuo punto di partenza. Cioè tu da là vieni. Però questo non definisce chi sei. cioè nasconderlo o rimanerci completamente avvinghiato in questa cosa non funziona. Cioè, no. È un lavoro che va fatto, ma il primo lavoro è guardare in faccia sta cosa e dire: cavolo, io vengo da là, io non sono questo, però io vengo da lì.
La nostra identità non è quello che è successo, la nostra identità è il battesimo, cioè la veste che ci è stata data bianca. Il vestito significa l'identità, tu sei quel vestito bianco, Dio ti guarda così, quindi non c'è nessuno che non è degno, cioè siamo tutti indegni, ma il Signore ci guarda già santi. Cioè il Signore ci, cioè tu sei un, quando vedi una persona disgraziata, quello è un San Francesco mancato. Quando, cioè, quando tu cammini per strada, sei un San Francesco mancato. Non è che sei un'altra cosa. Cioè il Signore ti vede così. Mm. Nel mondo tutti dovremmo, siamo qui perché abbiamo questa chiamata, siamo stati pensati per questo, siamo stati inviati per questo. E quello che l'unica cosa certa davanti a Dio non è il tuo peccato più grande, più piccolo, cioè non è che ci sono le dimensioni del peccato, cioè è peccato e peccato. Il punto, ti ha fatto più male o ti ha fatto meno male, va bene, ho capito. Il punto è che Dio, gli occhi di Dio sono se sei battezzato o non sei battezzato, cioè se tu appartieni a Cristo, cioè tu sei figlio di Dio, questo sei tu, tu sei figlio di Dio. Sì, sei un peccatore, non ce ne importa, cioè non è rilevante, capito? Non ci interessa, però non gli interessa il Signore, lo sa già. Il punto è se tu appartieni a Lui e tu sei battezzato, quindi anche se non l'hai scelto, puoi rinnovare questa scelta, ma tu gli appartieni. Tu tradisci, il peccato è tradire questa appartenenza e fare come se non fosse.
E il punto di partenza quindi è quel passato che sta lì e ti guarda e giustamente, no, va tanto di moda, no, l'automiglioramento, tutte queste cose così, no?
Forza, ce la farai.
Certo, ce la farai, tutte queste cose così.
La psicologia positivista.
E pretendiamo da noi stessi dei grandi cambiamenti, no?
Certo, perché adesso arriva, oh dai che sta arrivando Capodanno, ma non ci stai cominciando a pensare ai nuovi propositi del 2025?
No, non ci ho pensato.
Adesso dai faremo, io sono tre anni che ho come proposito, sei anni che ho come proposito andare a camminare dopo pranzo.
Basta, no, è stato bello quello che ha detto anche Alessandro Deriare l'altro giorno, no? Dice, vivi il tuo sogno, ma anche no, cioè nel senso...
anche no.
E qua è l'altro strumento che vorrei condividere oggi, che è il mio preferito e che è la prima volta di cui ho sentito parlare, l'ha detto Don Fabio, però in realtà proprio mi appartiene perché era proprio il mio lavoro quando facevo il fisico e facevo il professore, e che è questo, che la vita è complessa. Io ero professore di fisica di sistemi complessi e Don Fabio diceva, ragazzi, la vita è complessa, cioè non si può pensare... che, non so, come fai una progressione di scatti, quindi dopo che ne hai fatti 10, allora poi la settimana prossima sarai più veloce, no? In questo modo. La vita è molto più complessa di un allenamento in palestra. Cioè, mettere mano su quelle dinamiche lì di cui stiamo parlando è un processo lungo, con tanti pullbacks, come si dice, con tanti... situazioni in cui ti ritrovi al punto di partenza, che torni indietro, vai un po' avanti, torni indietro, poi ci riprovi, poi ricadi, poi ti rialzi. Ecco, accogliere, cioè la prima cosa che devi accogliere è sicuramente il tuo passato, ma la seconda cosa che devi accogliere, importantissima per poter procedere, è che il cammino è pieno di cadute, strapieno di dubbi, strapieno di cose che non capisci e forse non capirai, strapieno di cose che di non sensi esistenziali di vario tipo e a vario livello, ma tutte queste cose qua fanno invece parte della vita, perché la vita è complessa e quindi sono tutti ingredienti di una visione multidimensionale della tua esistenza a cui tu hai accesso soltanto a pochi gradi di libertà, cioè tu vedi poche cose e tu dai senso a poche cose. E che ne sai che invece No, quella fatica che stai vivendo non è forse quella la cosa più sensata della tua vita? E che ne sai che forse quel problema, no? Quella fragilità che ogni volta ti ricade addosso, che ne sai che quello invece non sia proprio la chiave di volta per prendere pienamente senso la tua vita, per te e per gli altri? Ecco, per la mia esperienza, per la nostra esperienza, assolutamente tutto questo, tutta questa complessità e tutte queste cose di cui non capiamo veramente l'origine a volte, o comunque sicuramente non ne capiamo il senso, spesso sono veramente la chiave di lettura più importante della vita. Bisogna accoglierle. Don Fabio sempre con quel suo vocione diceva: fai attenzione a buttare via cose della tua vita, fai attenzione, perché sono proprio quelle cose lì magari che invece saranno il tuo punto di partenza, il tuo cavallo di battaglia.
Ci vuole una certa fiducia a affidarsi proprio di quello che la vita ti offre e a vederla come un bene per te, qualsiasi cosa accada. E tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, cioè vuol dire che tutte le cose che ti sono successe e che ti succedono sono per un bene. Noi abbiamo raccontato qualche episodio fa, no, che stiamo chiudendo la baita, e per noi è un grande dolore, una grande sofferenza, una grande cosa anche pratica da gestire. Io non sappiamo come gestire questa situazione dei ragazzi, non possiamo più fare gli oretti labora, insomma ha una serie di conseguenze. Non solo di investimento di pensieri, di energie economiche, ma anche di gestione della cosa. Però noi sappiamo che è un bene per noi, perché se il Signore l'ha pensata così e abbiamo fatto discernimento, abbiamo penato, e so anni che facciamo discernimento, ma se il Signore l'ha pensata così, così è. Cioè vuol dire che questo è bene per noi. Basta. Andiamo avanti, abbiamo capito che dobbiamo andare via, pace. La domanda è: ti interessa di più? La domanda che mi faccio io è: mi interessa di più quel progetto che era bellissimo, che era fantastico, in cui vedevo il Signore, non è che non ce l'ho visto, e l'abbiamo visto dai frutti, quindi non abbiamo dubbi su questa cosa. Oppure il Signore? No, no, a noi ci interessa il Signore, cioè lasciamo tutto e andiamo via, e pace, 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 elaboriamo il lutto, viviamo il lutto, elaboriamo il lutto e andiamo avanti, perché il Signore, cioè, e pensare che Dio fa bene ogni cosa. Perché se guardo al passato e penso alle cose che ho maledetto, penso che oggi le benedico e che sono state le cose meglio che mi sono successe nella vita. So proprio le meglio che mi sono successe, meno male.
Pensare altre allora.
E quindi penso, mentre mi fa male quello che viviamo, comunque dico alla fine delle mie lagne, le mie lamentele, perché fa male, fa male, fa male. Cioè Gesù Cristo sulla croce non è che rideva, fa male, la croce fa male. Però alla fine dico grazie Signore, chissà che stai facendo, cioè chissà che ti sei pensato, ma mo che ti stai inventando? Adesso che cosa succederà? Perché qua è un'avventura, cioè, la gente dice la gente di solito che conosciamo noi, che conoscete voi, non si sposa, non fa i figli perché vuole vivere una vita come un'avventura, perché vuole viaggiare, perché due punti, avventura si traduce in viaggiare, fare un lavoro figo per cui non sei costretto a stare 8 ore seduto su una sedia, essere mal pagato, ma goderti la vita più che puoi.
E fare aperitivi.
Fare aperitivi, stare con gli amici, vivere una vita comunque di esperienze,
sì,
per stare di più con te stesso e andare nel profondo.
Parlami più di te, dai.
E arrivare al senso della vita, incontrare persone.
Quanto sei interessante.
Porca miseria, ragazzi, stare col Signore è l'avventura più incredibile del pianeta. Perché tu non sai che fine fai, non è che ti organizzi un viaggio, parto da qua, arrivo là, cioè tu non sai che fine fai, non sai che ti succede, non sai che è tutto un regalo, è tutta una sorpresa, è tutta un'avventura che a volte dici: Signore, meno avventura, ti prego, per piacere un po' di meno, per favore, di meno.
Una ventina d'anni fa...
Ma vuoi mettere a fare un figlio che con un viaggio? Ma di che stavo parlando? Ma la gente... si è rimbecillita il cervello a dire ste stupidaggini e ci crede pure, però arrivata una certa di fare l'influencer dei viaggi, che io pure li seguo, mi piacciono pure, cioè, non ho il tempo, però qualche volta nel mio cazzeggio seguo e mi piacciono, mi fa... Però dico, questo qua, mo quando arriva a 40 anni, voi conoscete, forse esistono gli influencer di 50 anni, ha una certa, tira una linea e dice, che cosa ho costruito? Gli aperitivi? Cosa hanno costruito gli aperitivi? Non è un giudizio per chi viaggia e fa gli aperitivi, cioè...
No, è un'analisi di realtà.
È una cosa di dire, cioè, è il motivo, è il senso, perché c'è gente che fa ste cose con un senso profondissimo. Però dico io, guardate che se vuoi vivere veramente un'avventura, il messaggio è, se vuoi vivere veramente un'avventura che sia avventurosa, incredibile, ti suggerisco Gesù Cristo, te lo suggerisco.
Una ventina d'anni fa, su uno degli opuscoletti che giravano ad Assisi, ci stava questa immaginetta. Immagina che si vedono soltanto i piedi con i sandali tipo di San Francesco, diciamo così, dei piedi di un frate con tutto il bordo, sia del bordo del saio sotto e basta, sia il bordo del saio sotto e i piedi con i sandali, e il bordo del saio sotto tutto un po' smangiucchiato, rovinato così, e sti piedi logori dentro sti sandali mezzi distrutti, e sottoscritto voglio vivere una vita spericolata così. Che citando la canzone di Vasco Rossi, Una vita spericolata, che almeno parecchi anni fa andava parecchio in voga.
Voglio una vita spericolata.
Esatto. Ed è vero, cioè chi più spericolato c'è stato che come San Francesco e tutti i suoi compagni, ecco, per dirne uno, perché poi ce ne sono mille.
Se guardate The Chosen, dai, lo vedete, discepoli, che cavolo, avventura. Una vita spericolata,
una vita spericolata, una vita spericolata. Un terzo punto che vorrei condividere, citando Carla Kutis, dice, bellissima sta cosa qua, nasciamo tutti come pezzi unici, la maggior parte di noi muore come fotocopie. Forse non l'ho citata letteralmente, però il punto è questo. Cioè, noi nasciamo come pezzi unici, non da un punto di vista così, dai, sei un pezzo unico. No, geneticamente, sei un pezzo unico. Cioè, proprio se noi andiamo a srotolare il codice sorgente del tuo essere vivente, tu sei un pezzo unico. Cioè, il tuo codice genetico non è uguale a un altro. E addirittura pure i miseli omozigoti comunque hanno delle variazioni, perché le mutazioni genetiche sono sempre in atto. Questo è per dire che veramente siamo pezzi unici, e come pezzi unici siamo chiamati a vivere. Una cosa con cui io ho combattuto metà della mia esistenza è sempre stata questa. Sto in laboratorio, idea mega galattica fighissima, qua Nobel immediato, proprio così, no?
Sì, diciamo, dai, poca autostima ci avevi, poco orgoglio,
qua,
poco...
Proprio,
no, io sono il re, divento premio Nobel,
esatto,
a 25 anni.
Esatto,
proprio
qua, Nobel immediato, direttissima, proprio così,
stavi proprio bene, dai.
Stavo benissimo, ecco, idea così, spacco tutto, dico, adesso allora famo... Giustamente stai in un team di persone, quindi tu lo condividi questo progetto, questa idea, e poi ne parli col tuo capo. Tutti ti ascoltano e poi alla fine fanno: perché dovremmo farlo? E a che serve questa? E cosa impariamo da questo? Guarda, questo fu è stato il dramma della mia gioventù, diciamo così, fino a pochi anni fa in realtà. E cioè che tutte le idee, quelle che io consideravo le più fighe di tutte, di fronte, quando le andavo a condividere, tutti quanti mi dicevano: ma sì, ma anche no, cioè perché dovremmo farlo esattamente?
Poi però quelle poche volte che l'hai fatte, e veramente, no, sei andato su Nature, hai fatto, spaccato, dopo hanno rosicato tutti pesanti, poi te l'hanno fatta anche pagare.
Io ho due esempi concreti. Il primo è questo, che c'è una, mi sembra che si chiama pure questa legge, aspetta, la legge di Murphy, mi sa che è quella sui computer, vabbè. Comunque c'è una legge, diciamo così, ma empirica per giocare, non è che è una legge vera, che dice questo. Questo nella ricerca scientifica si dice, più un'idea è sconvolgente, è innovativa, da un punto di vista scientifico dico, e più questa sarà male accolta dalla comunità scientifica, e più sarà criticata, e più sarà, appunto, avrà difficoltà a essere pubblicata, e più avrà difficoltà questa idea a circolare. Più invece, perché va contro quello che tutti quanti credono, più invece un'idea è banale, e più verrà acclamata, perché sarà, diciamo, andrà sulla stessa linea di pensiero che tu già hai. Guardate che questo qua è la cosa, uno dei principi fondamentali più importanti da comprendere, perché le grandi idee scientifiche, parlo ad esempio, non so, la relatività di Einstein o anche la meccanica quantistica stessa, sono state combattute all'estremo, sono state sempre nei primi anni, ma quando dico primi anni parlo anche 10-20 anni, sono state combattute all'estremo, sono sempre state criticate, rigettate e ridicolizzate. Oggi sono il fondamento di tutta la fisica moderna. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire era questa, che mi ricordo benissimo la prima volta che presentai uno specifico lavoro, no? The Protein Folded Network, lo ricordi?
Lo ricordo benissimo.
Pubblicato nel 2004, mi sembra fosse. Sì, nel 2004. Ecco, era un'idea geniale. È un'idea geniale, d'accordo? Un lavoro bellissimo, fatto molto molto bene. Fui invitato a presentare a, come si dice, al coso de... l'associazione dei fisici tedeschi, come si dice, non l'associazione, vabbè, comunque al congresso ufficiale di tutta la fisica tedesca. Andai là bello tutto contento, c'avevo 25 anni, tutto bello fresco fresco baldanzoso, mi presento di fronte a tutti i mostri sacri della fisica tedesca, presento tutto il mio lavoro. Siccome era una cosa
a Berlino, era
No, era un posto del cavolo, che fanno sempre, si mangiava una zuppetta acquitrinosa, una cosa terrificante, con dei salumi di colori fosforescenti. Mamma mia, guarda, cosa...
Poi la gente vuole andare sulla Luna, basta va in Germania, infatti, scopre un po' un mondo alternativo.
No, dici, ti credo che puoi andare su Marte, cioè, se mangi così, ti credo. Comunque, stavo dicendo, scusa, non vado a perdere, questo è un discorso importante. E comunque era una cosa molto proprio da tedeschi, cioè secondo me era un miracolo che i talk si facevano in inglese, cioè per loro si sarebbe potuto fare tutto in germanese, in tedesco. Ecco, si alza, dopo appena finito il talk, si alza il presidente della fisica tedesca, cioè proprio io so sto cazzo. No, perché era proprio così, con quell'aria proprio arrogante da tedesco, si gira. Manco mi guarda a me, si gira verso la platea e tutti i suoi colleghi, tutti quelli che fanno parte della società della fisica tedesca, e dice: ma tanti colori, ma non vedo proprio cosa ci sia da imparare da questo lavoro. Di fronte a me, cioè, a parte che tu come uomo sei miserabile, perché voglio dire, non mi sembra il modo di trattare...
Ed è stato uno degli articoli più importanti.
È stato, questo era doveva essere o appena pubblicato o essere ancora pubblicato, è stato l'articolo più citato del mio capo, che voglio dire, non è proprio nessuno ancora oggi, e più citato degli articoli che lui ha scritto insieme a Martin Karpus, premio Nobel, l'articolo più citato in assoluto e l'articolo più citato ogni anno. Cioè è stato
una rivoluzione,
è stato il lavoro di punta del mio capo fondamentalmente, ma quando l'ho presentato di fronte ai più grandi e così, sono stato deriso, cioè proprio deriso. Ecco, questo è per dire una cosa molto semplice: io ho combattuto tutta la vita sul fatto che ho fatto fatica ad ascoltare al valore delle mie idee, perché io di fronte a le persone che dicevano: ma quindi, ma noi da qua da cosa dobbiamo imparare? A che serve fa sta cosa? Io mi demoralizzavo.
Beh, te credo, insomma, non è che proprio...
Vabbè, secondo me Einstein invece era talmente autistico e manco si demoralizzava, andava avanti dritto per dritto. Ecco, il punto fondamentale è questo: sei unico, te capisci solo te. Questo tradotto in romanesco: ti capisci da solo, ed è giusto che sia così. Solo tu puoi... cioè, ampliando il discorso, Dio certe cose te le può dire soltanto a te, perché soltanto te sei in grado poi di capirle e di metterle in pratica. Solo tu lo capisci e solo tu lo puoi fare, e se non lo fai tu non lo farà un altro. È un concetto che sembra, quando l'ho sentito proclamare certe volte anche appunto da Don Fabio, cioè, sembra quasi un discorso appunto motivazionale, ma non è motivazionale, è proprio pratico, che ha a che fare col tuo patrimonio genetico. Certe cose solo te le puoi capire.
Ma questo col vivere un amore grande, che cosa vuoi dire?
No, voglio dire che per poter entrare pienamente in quella maturità affettiva e relazionale...
Per poter vivere un amore grande...
Esatto. Devi,
donarti.
Devi, secondo me questi qua sono tre punti importanti, ma ce ne sono anche altri, però secondo me questi qua sono proprio cruciali. Ci sono questi tre punti, cioè da una parte devi accogliere tutto il punto di partenza da dove vieni, le tue sfighe, i tuoi dolori, le tue difficoltà personali, le tue fragilità, la famiglia sfonnata, il papà assente, non lo so, troppo presente, tu, i fratelli che ci hai avuto, quelli che non ci hai avuto, quello è il tuo punto di partenza, non ti definisce. Però è il tuo punto di partenza, quindi tu da là vieni. E in qualche maniera è anche il, come si dice, è il tuo arsenale. Perché saranno anche tante cose invece che poi saranno proprio fondamentali, saranno la tua spina dorsale per il futuro, una volta che sono sublimate, sono rinnovate e sono accolte in maniera piena nella tua vita. Secondo punto è che questo processo di accogliere, di camminare, sarà piena di pullbacks, di cose che di inciampamenti, come si dice, di inciampi, di sgambetti, saranno piene di cadute, saranno piene di cose che non andranno secondo i piani. E questo fa parte del gioco, perché la vita è complessa. Tu la vedi lineare, tu da A a B, ne avevo scritto un articolo al blog 50 anni fa, no? Sto disegnetto, tu devi andare da A a B. Come fai ad andarci? Fai una riga retta. Invece il Signore ti fa fare uno sgarbuglio di cose, a destra, a sinistra, sopra, sotto, per andare da A a B. Ma in questo sgarbugliamento di su e giù, destra, sinistra, tu incontri la fede, incontri il ragazzo, incontri il lavoro, incontri un amico...
Incontri te stesso in queste cose.
Esatto.
E incontri magari il Signore.
Esatto. Quindi la vita è complessa. Il terzo punto è questo, che in questo cammino è un punto proprio centrale, è che è proprio tagliato su misura per te. Quindi ci sta chi come Alessandra si sposa a 19 anni e ci sta chi come Giovanni si consacra a 50 anni. Ognuno vive il cammino ritagliato su di sé, perché sei unico da un punto di vista genetico, da un punto di vista di relazioni, da un punto di vista di esperienze. Sei unico e qui certe cose, cioè siccome siamo tutti servi inutili, no? A tutti noi viene affidata una missione, ecco, quella missione che ti viene affidata a te è una missione unica, che solo tu puoi innanzitutto comprendere, perché solo tu vedi la povertà in alcune cose, perché quella povertà la magari l'hai vissuta te in prima persona, perché tuo padre, perché tua madre, perché tuo fratello, perché eccetera eccetera eccetera. Quindi innanzitutto tu solo hai gli occhi per vedere alcune situazioni, e allo stesso tempo tu solo hai gli strumenti per entrarci in questa cosa qua.
Mazza, questo episodio anche tanta roba.
Così, qua è tutta roba buona, solo roba di prima qualità.
Insomma, ragazzi, se vi interessa veramente vivere un'avventura, non è che non sarà un'avventura, sarà un'avventura, sarà un'avventura, e devi seguire il Signore, perché questa è l'avventura.
La musica italiana proprio pervade questo episodio, sì, del, sì, podcast. Sì.
Oggi cantiamo, oggi il cielo è grigio e quindi cantiamo.
Allora, voglio ricordare a tutti quanti che stiamo scrivendo un nuovo libro che si chiama
Ma l'amore può finire?
Ma innanzitutto siamo sicuri che si chiama così sto libro? Perché
sì, no, si chiama così, si chiama perché così. A me piace questo titolo.
A lei piace,
basta,
questo titolo.
Perché parla dell'amore, cioè la domanda è ma l'amore può finire? No, ma se è vero amore non finisce. No, però il mio era vero amore, però è finito. Ecco, sono tante cavolate, cerchiamo di rispondere e trovare che cos'è l'amore, come si fa a rispondere a questa chiamata, come si fanno ad avere gli strumenti, cioè, ci vogliono gli strumenti, ecco, la novità di questo libro dice, ah, guarda che nell'amore ci vogliono gli strumenti, non è solo un'emozione, è una cosa che va gestita, che su cui bisogna lavorare, cioè dice questa cosa proprio incredibile, sono sicura non l'hai mai sentita.
Tutte le settimane condividiamo degli estratti iscritti del libro sulla newsletter, perché vogliamo avere un feedback da chi legge, da chi ascolta. Vogliamo sapere quali sono le tue domande e su le cose che stiamo condividendo, perché vogliamo che questo libro possa, ecco, possa portare il contributo anche tuo, insomma, di dove stai te, perché vogliamo che sia una cosa utile, vogliamo che sia un testo che in qualche maniera possa aiutarti a vivere pienamente questo amore grande.
Noi vi auguriamo di vivere un amore grande, ma proprio non il grande amore, ma un amore grande. Noi ve l'auguriamo e preghiamo pure per voi, non è che facciamo chiacchiere. E vi salutiamo e vi aspettiamo lunedì prossimo.
Ciao ragazzi.
Ciao.